proprio un manifesto, direi, dell'attenzione, della relazione, dell'abnegazione dell'uno all'altro, ma anche del far star bene. Cioè questa chiave del far star bene che è del tutto estranea al concetto di terapia, ma è del tutto estranea anche all'idea, perché poi di quello che tu avevi detto, il prodotto del cervello, dei neuroni, scusa, è una visione abbastanza manageriale, cioè un prodotto, i neuroni che producono, no? I lavoratori come i sette nani, andiamo a lavorare, cosa devi produrre, per favore? Che il neurone produca è un male per noi, è un male per lui, mi sembra quasi la versione organica dell'intelligenza artificiale.
Ebbene, abbiamo avuto oggi in studio questa persona disperata, nello stesso tempo ancora speranzosa, da un certo punto di vista, la quale non aveva bisogno di nulla, a mio avviso, dal punto di vista almeno tecnico, pratico, se non di una vicinanza, perlomeno io l'ho interpretata così. Una vicinanza che è durata poco, perché il tempo di una visita, non so, 10 minuti, un quarto d'ora, no? Ma che evidentemente è stata estremamente efficace. Ma se voi mi doveste chiedere che tipo di cura è stata fatta, direi una cura per la psiche, una cura per l'anima, una cura per le sue emozioni, non ne ho idea. Io però ero parte di rete, Enrico era l'osservatore, quindi forse Enrico può darvi lui qualche spunto in merito, perché io l'ho vissuta con naturalezza. Ma dovessi dire che cosa ho fatto oggi, non lo so, però sembra sia stato efficace, no Enrico?
In mente mi vengono tante cose, la prima è questa, sì, sicuramente c'è stata cura, trovo interessante che fosse però una cura che si traduceva in pratica nella richiesta rispetto ad un problema medico, quindi la cura come contenitore più grande dentro il quale sta la medicina. Però trovo molto interessante che la persona sia venuta da noi per essere curata a livello fisico. A volte c'è un passaggio ulteriore che è quello di ho bisogno di psicoterapia. Però credo che la nostra cultura sia invece bisognosa di essere riabituata ad un concetto di cura più esteso. Più esteso.
Io stavo pensando che, anche prendendo l'esempio riportato da Antonello prima, no? Che spesso noi associamo l'idea di cura alla pace, no? Trasmettere pace, tranquillizzare, far star meglio e anche appunto riconferire, riportare pace nella persona, una persona travagliata e così via. Però nello stesso tempo cura è anche, può essere anche attivazione, no? Nel senso che ti eccito e ti curo eccitandoti. Però questa è un'accezione che usiamo molto meno. Partiamo proprio dall'idea che la sofferenza sia necessariamente una ricerca di quiete. Mentre noi, ad esempio, se prendiamo quello che sta avvenendo un po' in questi giorni, ci sono periodi, ci sono situazioni, e tante direi, di ipertrofia da quiete. E quindi quello che dovrebbe essere la cura in questo senso è la capacità di dare uno stimolo tale da non sprofondare nelle sabbie mobili di un eccesso di quiete. Quindi la cura a questo punto diventa qualche cosa di più articolato, di molto ricco, che è il rapporto, che è il dono, se vogliamo, che un altro può fare per mettere la persona, il prossimo suo, ecco, per essere evangelici, nella condizione ideale rispetto ai suoi bisogni. Mentre la terapia assume proprio per definizione quasi etimologica che ci sia qualche cosa da sanare, un intervento tecnico, diciamo così. E non è un caso che gli spazi terapeutici, in molti casi, sicuramente in ambito medicale parecchio, ma ultimamente anche, e non solo ultimamente, tutto sommato, la psicoterapia ha comunque molta technicality, anche se in molti casi si ispira, se vogliamo, a quello che stiamo dicendo, però poi anche il concetto stesso del caso, ecco, di fatto c'è una storia nella psicoterapia che si basa sui casi, il caso di Dora, il caso di Hans e così via. Nel momento stesso in cui tu parli del caso, sei in un territorio diverso da quello della cura di cui accennavamo. Ovviamente poi, se andiamo in ambiti più ancora più specifici, come quelli comportamentistici o altro, la cosa diventa particolarmente evidente. Ma il fatto è che comunque il codice, per far riconoscere l'intervento o la sessione d'aiuto, se non richiama la terapia, è come se non venga percepito dall'altro, dal cliente, dal paziente, perché la cura te la dà anche tua moglie, tuo marito, ed è giusto che sia così, e non è squalificante questo fatto. Può dartela, ma spesso non te la dà. Ad esempio nel caso di Antonello, se l'altro, sarei proprio curioso di capire se in questa situazione li avvicinava o li allontanava.
In questo caso e in casi come simili a questo, forse è stata efficace più il senso di, definiamola, terapeutica vicinanza, cosa che probabilmente in questo fenomeno specifico un familiare o un amico o un'amica non viene ritenuto sufficientemente qualificato per. Poi sarebbe curioso valutare la stessa situazione con un italiano, un'italiana, anche per la differenza della cultura. Ecco, il medico, il terapeuta o comunque il professionista della salute in quei paesi lì assume una valenza quasi deificata, ecco, che da noi non c'è più. Infatti c'è ancora l'idea e la valenza del medico sciamano, del medico sacerdote, tant'è che poi alla fine, quando ci ha lasciati, cos'è che ha detto, non mi ricordo più, lei è il nostro Dio,
sì, qualcosa del genere, insomma. Sì,
cosa del genere. Ed è curiosa come in questo ambito, appunto, lo sciamanesimo in queste popolazioni, diciamo, non così occidentalizzate, sia pregnante più dell'effetto della terapia in sé, nello specifico soprattutto quando la terapia, l'illusione, fallisce clamorosamente. Quindi questa idea dello sciamanesimo incarnato è un'idea che a me ha interessato, ha colpito e mi ha fatto un po' ritornare alle origini della storia della medicina e, perché no, di quando non esisteva la psicoterapia, ma esisteva un unicum, che è quello del chi è che cura.
Adesso, mentre parlavate, mi veniva in mente anche un'altra accezione, se vogliamo, o un altro correlato del termine cura, che è quello dell'attenzione, no? Provare attenzione per l'altro, avere delle attenzioni per l'altro, ma significa anche stare attenti a quello che ti dice, a quello che porta, con una mente non pregiudizievole, quindi con una sorta di togliersi i vestiti concettuali e ascoltare le parole e le emozioni che l'altro ti trasmette, come se fossero ex novo e non correlate al tuo sapere, alla tua presunzione di sapere dell'altro, alla tua presunzione di sapere della tecnica che professi, ecco. Ma essere completamente rivolto in tutto e per tutto alla relazione con l'altro, che è l'attenzione che sta alla base dell'atteggiamento di cura, che poi anche nella relazione affettiva, no? C'è questo.
Ma e qui faccio io una, pongo io una domanda a Enrico. Nello specifico, quanto oggi c'è nell'ambito, per esempio, della psicoterapia, di questa togliersi metaforicamente gli abiti?
Abbiamo sicuramente tutti bisogno di cura. Dall'altro poi però abbiamo anche bisogno di qualcosa di efficace. Cioè c'è anche molta domanda di efficacia, c'è domanda io mi muovo per venire da te e desidero uscire da te con qualcosa che abbia un'efficacia. Ecco perché io penso molta della psicoterapia ultimamente si è mobilitata nel tentativo secondo me anche nobile, per certi aspetti, ci mancherebbe altro, però a volte forse un po' unilaterale, un po' troppo spinto, però ha cercato di dimostrare l'utilità. Però è ovvio che, cioè ovvio, secondo me almeno, è abbastanza ovvio che utilità, di nuovo rimanda ad un discorso, se vogliamo, produttivo, un discorso utilitaristico, che se non stiamo attenti si allontana da quell'ideale della cura di cui parlavamo prima.
E questo rispetto a tante situazioni, direi molte, è reale. Paradossalmente, tante volte il risultato che ti porti a casa, o perlomeno quello che richiedi, può essere dato attraverso il medico, ma tante volte viene dato anche da soluzioni, diciamo, spontanee, ecco, mi prendo la pillola per il mal di testa, banalmente non passo dal medico sicuramente per dirgli che ho avuto il mal di testa, sicuramente se la cosa si protrae allora prendo in considerazione anche quella via. Però c'è un altro tipo di accesso che a me non è estraneo, ma volevo un po' il vostro punto di vista, ovvero sia quello in cui la malattia, cioè ho bisogno di una malattia per essere curato. Un po' la sensazione che sia sempre più difficile richiedere dal tuo partner, dalla persona che ti dovrebbe voler bene, di essere curato. Perché tante volte dice, ma per chi mi hai preso? Vai dal dottore. Oppure cura tu me che ne ho più bisogno di te. E quindi a un certo punto, anche per andare da uno con cui avere una relazione di cura, devi andare con il passaporto, con lasciapassare della malattia.
Assolutamente, perché in genere, perlomeno nella mia esperienza, vedo che le persone difficilmente vengono in studio a dirti sono depresso, oppure mi sento inadeguato, oppure piango più facilmente. No, questo è il corollario, che poi diventa il problema principale. Ma loro, d'altronde, è normale che si identifichino sul fatto che se vai dal medico devi avere una patologia, che sia più o meno una patologia vera o percepita, comunque deve esserci una patologia, se no non si autogiustificano il fatto che vanno dal medico. Poi il medico, attento ai sintomi, prenda questa aspirina, ci vediamo fra 15 giorni. Magari il medico, che è un po' più ammanicato con la visione olistica della persona, si chiede il perché il tizio è venuto, da mal di testa, ecco, rigidità cervico-nucale, ok, ma passo tante ore al computer? Sì, no, forse. Allora, seconda battuta, ah sì, e come va in famiglia? Il buco della relazione, il fallimento della caratteristica genitoriale, e altre difficoltà di questo tipo. Però io non so se a livello della psicoterapia o comunque dello psicologo, le persone vadano a manifestare meno il sintomo e più l'idea, ma perlomeno da me vengono mascherate così.
Che potrebbe esserci una conseguenza anche preoccupante in certi casi, direi che potrebbe essere reale o quantomeno realistica, che ci sia un'escalation della patologia per poter ottenere sempre più cura.
Secondo me sta funzionando così in questo periodo.
Il sintomo della somatizzazione, se volete, l'emblema, il simbolo di tutto questo, no? Io non ho in realtà nulla di organico, però la conversione del sintomo diventa tale per cui questo diventa forte e mi spinge a venire da te, ma mi spinge non perché lo invento, mi spinge perché ce l'ho per davvero, mal di pancia, l'intestino irritabile o quello che volete voi.
Allora, ci sono due segni, uno opposto all'altro. Uno è il segno dei pesci e l'altro è quello della Vergine. E tutti e due si occupano, cioè la Morpurgo, che era una grande astrologa, diceva che entrambi rappresentano, fra le altre cose, naturalmente, due aspetti della medicina. Allora, mentre i pesci si occupa del paziente inteso come malato, della persona che sta male, lo accudisce, se vogliamo è qualche cosa di più vicino all'infermiera ideale, mettiamola così, il medico si occupa di più della malattia, ovvero sia è un problem solving, è un tecnico, e il paziente è quasi un incidenter tantum del processo patologico. Credo che potremmo anche qualificare un po' queste due modalità come cura e terapia, da un certo punto di vista. Io ovviamente li sto estremizzando, è ovvio che le cose vanno prese, soprattutto rispetto ai segni zodiacali, molto più sul piano simbolico che altro. Ma mi allontano di brutto anche in una situazione aziendale, ci può essere un atteggiamento rivolto alla soluzione è un atteggiamento rivolto alla cura.
Ecco, però tu li vedi, sembra da quello che dici, l'impressione che ho io, sembra che tu li veda un po', non dico in antitesi, però quasi che si escludono.
No, in dialettica.
Tu li vedi in dialettica, ok. Il mio ideale è di uno contenuto nell'altro. Cioè, se a un certo punto a me arriva il signor Rossi, e ipotizziamo il signor Rossi mi parli appunto di astrologia, allora, se io rimango su un piano terapeutico di tecnica, chiudiamo lì il discorso, perché io dico sempre, dal punto di vista medico, dal punto di vista, per quello che ne so io, psicoterapeutico, l'astrologia non vale un tubo. Arrivederci, grazie. Ma se io rimango invece su un piano di cura, accolgo quello che mi dice. Poi certamente, come medico, io non utilizzo l'astrologia, ecco, dicevo questo, ma neanche come psicoterapeuta, però accolgo. Perché? Perché la cura è più... comprende la terapia, cioè è più ampia della terapia, e l'atteggiamento di cura porta con sé l'atteggiamento all'attenzione dell'altro, no? Il mondo dell'altro diventa un assoluto, è quello che permette, questo che sto dicendo, ai fenomenologi di dire, quando io insieme a me sono in compagnia del signor Rossi che sta delirando, il mio primo obiettivo non deve tanto essere quello di in un qualche modo dimostrare al signor Rossi che è matto. Il mio primo obiettivo è cogliere il mondo del signor Rossi, quindi il mio assoluto è che quella roba lì per lui è vera. Quindi raccontami un po' com'è questo nanetto verde. Non mi basta dire vedi il nanetto verde, quindi stai allucinando. No, a me fenomenologo interessa dire vedi un nanetto verde, quindi stai allucinando, ma questo diventa quasi secondario in un certo momento, quantomeno del colloquio. Prima raccontami com'è questo ometto verde, come ci parli con questo ometto verde, tramite il pensiero o tramite la bocca? Puzza, profuma, ti manda onde cerebrali, alto e piccolo, cambia di forma? Raccontami l'ometto verde. Allora questa è attenzione, questa è cura.
A parte il fatto che io ormai sto abbandonando l'attività, cioè la visione dello psicologo, dello psicoterapeuta, a favore ormai quasi esclusivamente di quella dell'esoterista, e quindi sostanzialmente spiego che cosa intendevo con dialettico, no? Che se vogliamo, tirando in ballo Rudolf Steiner, che diceva c'è un processo, che ne so, l'inspirazione, e c'è un altro processo che è l'espirazione, e poi c'è un sistema ritmico che li alterna. Di fatto è impossibile fare inspirazione ed espirazione contemporaneamente. È un po' come il famoso tirarsi su per il codino del barone di Munchausen. La dimensione, se vogliamo, della soluzione del problema e quello dell'accudimento e dell'attenzione all'altro possono convivere, ma ho dei dubbi che possono convivere nello stesso tempo.
Io, nel tentativo di sistematizzare un po' la materia del colloquio che ho il piacere di insegnare, colloquio psicologico, tento di trasmettere attraverso l'immagine dello stare di fronte a qualcuno e dello stare accanto a qualcuno, no? Tipicamente fenomenologica come immagine, tento di tradurre le due posizioni metaforicamente, una sicuramente più scientifica, più legata al mondo medico, no? Stare di fronte, ho di fronte un paziente, quindi posso prendere delle misure, diciamo. Lo stesso orizzonte dell'altro ce l'ho nel momento in cui mi metto accanto, però a quel punto lì non riesco più a descriverlo l'altro, non posso più misurarlo, non mi è più oggetto. E l'idea che poi io propongo è un'idea che all'interno dello stesso colloquio lo psicologo teoricamente dovrebbe diventare capace, come un pendolo, di stare ora nell'una, ora nell'altra posizione.
Chi pensi?
Forse stare accanto è più la cura, e stare di fronte è più la terapia in senso medico.
Ma voi sapete il perché si è verificato questo, cioè il passaggio frontale e il passaggio laterale? La litosi del paziente.
O del medico, per carità.
O del medico.
Ci abbiamo dei medici che vanno matti per la bagna cauda, voglio dire, poveri pazienti. Però c'è una cosa, e questa è l'ultima, che proprio la lascio lì, nel senso che prima o poi dovremmo parlarne. Perché la cura porta in con sé l'idea, se vogliamo, anche mentale, ma comunque sicuramente anche molto fisica, del contatto, che è qualcosa che negli ultimi anni, che è sempre stato per molti psicologi, ma adesso è sempre più demonizzato, c'è cioè la censura del contatto, non si tocca l'altro, e col Covid direi che la cosa non può essersi che aggravata. Senza contatto è possibile la cura.
Il contatto e le storie, le favole, che per me sono sempre stato un ottimo indice di terapia, voilà. O di cura.